credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio. Luce delle genti. La presentazione di Gesù al Tempio. Commento del padre Corrado Maggioni.
Dal Vangelo secondo Luca. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Come è scritto nella legge del Signore, ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore. E per offrire in sacrificio una coppia di tortore o due giovani colombi, come prescrive la legge del Signore.
Una buona domenica a tutti voi, amici in ascolto da Monia Parente. Benvenuto a padre Corrado Maggioni, monfortano, liturgista, docente presso la Pontificia Facoltà Teologica Marianum di Roma.
Ciao Monia e saluto anche tutti i radioascoltatori.
Abbiamo aperto il nostro incontro, padre Corrado, ascoltando l'inizio del racconto dell'Evangelista Luca che narra della presentazione di Gesù al Tempio. Sarà proprio questo brano evangelico contenuto nel secondo capitolo del Vangelo di Luca a guidarci nella riflessione che proporrai agli amici in ascolto. E qualche giorno fa, il 2 febbraio, abbiamo celebrato la festa della presentazione del Signore. E il 2 febbraio dal 1997, per volontà del beato Giovanni Paolo II, è anche una giornata dedicata in particolare alla vita consacrata. Partiamo da questo legame, padre Corrado, alla luce ovviamente del racconto di Luca, il legame tra la festa della presentazione del Signore, che viene celebrata ogni anno il 2 febbraio, e la giornata della vita consacrata.
Sì, Maria e Giuseppe si recano al Tempio 40 giorni dopo la nascita del bambino, ecco perché è la data del 2 febbraio, proprio il 40° giorno dopo il 25 di dicembre, seguendo la cronologia dell'Evangelista Luca, i genitori di Gesù portano il bambino al Tempio per consacrarlo, per offrirlo al Signore. Questo bambino è venuto al mondo con un disegno, un mistero, una vocazione da realizzare. E la madre, in questo caso, è colei che apre la strada alla missione del figlio, portandolo al Tempio. Un primogenito in Israele doveva essere consacrato al Signore. E consacrati al Signore sono coloro che decidono con libertà di consumare la vita per mettere in pratica ciò che esce dalla bocca del Signore. Questa era la vocazione di tutto il popolo eletto. Tutto il popolo di Israele era un popolo consacrato al Signore e dove la consacrazione era decisa dall'obbedienza, dal fare concretamente nella vita, consumare la vita, mi piace questo termine, no? Consumare la vita per mettere in pratica ciò che esce dalla bocca di Dio. E Maria, in questo mistero evangelico, porta il bambino Gesù al Tempio. In questo bambino vive già tutta questa vocazione divina e anche tutta questa risposta che poi lo condurrà fino a una risposta generosissima, totale sulla croce. E Maria aiuta questo bambino ad aprirsi a questa missione di essere il consacrato al Signore perché pienamente consumato, offerto.
Questa immagine del consumare la vita richiama anche l'immagine della candela che si consuma per illuminare. E la candela e la luce sono legate a questa festa che fino a non molto tempo fa veniva chiamata la candelora, un termine ovviamente non tecnico, possiamo dire, ma molto caro alla devozione popolare.
È vero quello che dici. Il motivo della luce è un motivo fondante questa celebrazione del 2 febbraio. E fondante a motivo della stessa parola evangelica, perché Simeone prende dalle braccia di Maria questo bambino e canta la sua libertà di consegnarsi alla morte. Ora lascio, Signore, che il tuo servo vada in pace, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, luce per illuminare le genti. Ecco il motivo della luce, che è Cristo venuto nel mondo avvolto dalle tenebre per rischiarare come sole e mettere in fuga le tenebre del male, del peccato, della divisione, dell'odio, di ciò che, diciamo, inquieta e infastidisce mortalmente il genere umano. Allora il motivo della luce prende ragione proprio dal canto di Simeone e dalla tradizione di questa festa, di cui sappiamo le origini verso la fine del IV secolo da Gerusalemme, dal diario della pellegrina Eteria o Egeria, e caratterizzata anche da quando questa festa del 2 febbraio arriva a Roma nel VII secolo, da una processione notturna, allora certamente dal Foro Romano, Sant'Adriano al Foro Romano, fino alla Basilica di Santa Maria Maggiore, camminando di notte, pregando, cantando, occorreva che la strada fosse illuminata dalla luce. Ma il motivo, appunto, Cristo luce, la candelora, le candele che accompagnavano. E prima di questa messa, nella tradizione, è rimasta la benedizione delle candele, ancora oggi, meglio, la benedizione della luce, perché si benedicono le candele già accese. Ecco il motivo della candelora, perché questa festa era caratterizzata all'inizio della messa dalla benedizione della luce.
Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la consolazione di Israele, e lo Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Cristo del Signore. Mosso dallo Spirito, si recò al Tempio, e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per fare ciò che la legge prescriveva a suo riguardo, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio dicendo: «Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in pace, secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo, Israele».
Cristo come luce delle genti e l'immagine della candela, come tu dicevi, Padre Corrado, che si consuma per donare luce. E in questo senso anche coloro che scelgono di dedicare, di consacrare la propria vita al Signore con una scelta di vita religiosa, scelgono di consumare la propria vita per seguire questa chiamata del Signore. E in questo senso si conformano a Cristo.
È proprio così. Infatti non a caso è stato scelto il mistero della presentazione di Gesù al Tempio per le mani di Maria come icona evangelica esemplare per i consacrati. Chi sono i consacrati e le consacrate se non delle persone che con libertà accettano di fare dalla propria vita un'offerta gradita a Dio, un'offerta per illuminare il mondo? Pensiamo, alle attività delle religiose, dei religiosi, lungo 2000 anni di storia. La loro vocazione è quella di illuminare, curare le ferite, fasciare i cuori affranti, consolare, tener viva la fiamma della preghiera, questo desiderio di infinito che ciascun uomo si porta dentro. Allora i consacrati e le consacrate scelgono, rispondendo alla vocazione che il Signore elargisce loro, secondo la varietà e la ricchezza della vita consacrata, delle congregazioni e degli istituti, di fare della propria vita una oblazione per la gioia dell'umanità, per illuminare, per consolare, proprio imitando il Cristo.
Ricordavi un attimo fa che Gesù è stato presentato al Tempio da Maria, attraverso le mani di Maria, quindi è fondamentale il ruolo di Maria anche in questo episodio della presentazione al Tempio, come colei che presenta.
Colei che presenta, che offre, presentandosi e offrendosi. Maria non soltanto offre Cristo, ma si offre con Lui, offre Cristo offrendo se stessa. Immagine della Chiesa che celebra l'Eucaristia, dove offre il sacrificio di Cristo offrendosi insieme con Lui, e immagine di ogni consacrato, di ogni consacrata. Immagine di ogni battezzato, dovremmo dire prima, perché ogni battezzato è consacrato al Signore. Ogni battezzato è chiamato a fare della sua vita un sacrificio gradito a Dio, mettendo in pratica ciò che esce dalla bocca del Signore. Maria è l'icona perfetta dell'anima, della vita consacrata a Dio, perché più si assomiglia al consacrato che è il Cristo. E la vita consacrata, i religiosi e le religiose trovano in Maria un modello esemplare per vivere la loro consacrazione al Signore.
Maria è colei che presenta il Signore, colei che asseconda la volontà di Dio su di lei, in questo senso quindi è modello e icona dei consacrati, ma Maria è anche colei che è vicina ai sofferenti, perché lei ha conosciuto il dolore. L'Evangelista Luca continua narrando dell'annuncio da parte di Simeone del dolore di Maria.
Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Simeone li benedisse e a Maria sua madre disse: «Ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele e come segno di contraddizione. E anche a te una spada trafiggerà l'anima affinché siano svelati i pensieri di molti cuori».
L'annuncio del dolore di Maria, cioè la spada, anche a te una spada trapasserà l'anima, sono le parole di Simeone. Simeone sta parlando del mistero di Cristo, che i suoi occhi vedono, mossi dallo Spirito Santo, vedono già il mistero di questo bambino, tutto il mistero di questo bambino. Egli è qui per la rovina e la risurrezione di molti in Israele. Ci sarà chi aderirà alla parola di questo bambino, al mistero di questo bambino, e godrà la salvezza, e godrà della luce, e c'è chi si scontrerà. La croce è questa bilancia. Allora già lì c'è la contraddizione preannunciata da Simeone che sarà manifesta sulla croce, perché questa luce verrà rifiutata. Tenteranno di spegnerla, riusciranno anche a spegnerla, ma non definitivamente, perché poi dal buio del sepolcro ripartirà questa luce. E Maria è colei che partecipa all'accensione di questa luce che illumina il mondo. Maria, dando alla luce il Cristo, ha irradiato sul mondo la luce eterna. E nel mistero della presentazione è colei che dalla bocca di Simeone ascolta il proprio mistero alla luce del mistero di Cristo. Lui è il consacrato che farà della sua vita un'offerta gradita a Dio per illuminare le tenebre del mondo, e lei sarà colei che parteciperà in prima persona a questa avventura pasquale che che rallegrerà l'umanità intera di generazione in generazione.
C'era anche una profetessa, Anna, figlia di Fanuele, della tribù di Aser. Era molto avanzata in età. Aveva vissuto con il marito 7 anni dopo il suo matrimonio. Era poi rimasta vedova e ora aveva 84 anni. Non si allontanava mai dal tempio, servendo Dio notte e giorno con digiuni e preghiere. Sopraggiunta in quel momento, si mise anche lei a lodare Dio e parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme.
Nell'ultima parte l'Evangelista Luca narra anche di un altro personaggio, la profetessa Anna. Cosa ci dice oggi questo personaggio, Padre Corrado?
È uno dei personaggi evangelici molto discreti, ma possiamo dire anche molto eloquenti. Una donna anziana che non si allontana mai dal Tempio e giorno e notte passa il suo tempo in orazione. E sopraggiunta in quel momento, i suoi occhi sanno riconoscere il mistero che ha davanti e parla a quanti incontra della redenzione di Israele. Simeone e Anna, un uomo e una donna, mossi dallo Spirito Santo, che sanno vedere il mistero di Cristo e che sanno aderire, sono esempi per uomini e donne consacrati oggi, chiamati a rendere testimonianza di ciò che vedono, di ciò che i loro occhi vedono, di ciò che i loro cuori sperimentano, non soltanto tenendo per sé, ma raccontandoli. Sarebbe davvero bello che i consacrati e le consacrate potessero sempre meglio imparare a raccontare la redenzione dell'umanità alla stessa umanità, la redenzione operata da Cristo.
L'Evangelista Luca conclude così il suo racconto. Quando ebbero adempiuto ogni cosa secondo la legge del Signore, fecero ritorno in Galilea, alla loro città di Nazaret. Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era su di lui. Dunque, Padre Corrado, dopo aver adempiuto la prescrizione della legge, Maria e Giuseppe tornano alla vita quotidiana, tornano all'ordinarietà. E ovviamente però questa esperienza li ha anche cambiati.
Sì, proprio così. Infatti, i misteri si contemplano, si celebrano per poter creare spazio nella nostra vita, che questi misteri si imprimano nelle nostre opere, nelle nostre parole e diventino la nostra carne e il nostro sangue. E Maria e Giuseppe e il bambino, lasciato il Tempio di Gerusalemme, che ha svelato il mistero di questo figlio e la parte che Maria deve offrire per il compimento della missione di questo figlio, ritornano a Nazaret così per giorno dopo giorno portare a compimento questi misteri.
E a chiusura di questo nostro incontro hai scelto, Padre Corrado, un brano del vescovo Sofronio di Gerusalemme, vissuto intorno al 600 d.C.
È un passo tratto dall'omelia, appunto, di questo vescovo di Gerusalemme, una delle antiche testimonianze omiletiche della festa dell'incontro, così si chiamava, dell'incontro tra Cristo e Simeone. Allora, questo incontro che è così luminoso, gioioso per lui e per l'intero popolo di Dio. E allora nelle parole di questo vescovo di Gerusalemme risuonano i temi accentuativi della festa della presentazione del Signore, temi che ancora oggi ci aiutano a vivere con fede questo incontro con il Signore.
Ascoltiamo quindi questo brano di Sofronio di Gerusalemme. Con questo brano ci salutiamo. Io ringrazio Padre Corrado Maggioni, monfortano, liturgista, docente presso la Facoltà Teologica Marianum di Roma.
Grazie a te, Monia, e a tutti i radioascoltatori.
A tutti voi, amici in ascolto, buon proseguimento all'ascolto della Radio Vaticana in diretta e ancora buona domenica. Thank you.
Noi tutti che celebriamo il mistero dell'incontro del Signore, corriamo e muoviamoci insieme in fervore di spirito incontro a Lui. Nessuno se ne sottragga, nessuno si rifiuti di portare la sua fiaccola. Accresciamo anzi lo splendore dei ceri per significare il divino fulgore di Lui che si sta avvicinando e grazie al quale ogni cosa risplende dopo che l'abbondanza della luce eterna ha dissipato le tenebre della caligine. Ma le nostre lampade esprimano soprattutto la luminosità dell'anima con la quale dobbiamo andare incontro a Cristo. Come infatti la Madre di Dio e Vergine intatta portò sulle braccia la vera luce e si avvicinò a coloro che giacevano nelle tenebre, così anche noi, illuminati dal suo chiarore e stringendo tra le mani la luce che risplende dinanzi a tutti, dobbiamo affrettarci verso colui che è la vera luce.
Luce delle genti. La presentazione di Gesù al Tempio. Commento del padre Corrado Maggioni. Ha collaborato al microfono Gianni Bersanetti. Realizzazione di Monia Parente per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana in diretta 105 FM.